Leggiamo Atti, capitolo 8, dal 26 al 31. Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno, sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Egli si alzò e partì. Ed ecco l'Etiope, eunuco e ministro di Candace, regina di Etiope. Sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. E ora, facendo ritorno, seduto sul suo carro, stava leggendo il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui.
I cieli, ti ringraziamo per averci dato in regalo questa meravigliosa giornata di sabato. Grazie per averci riuniti tutti qua nella tua casa e averci dato la possibilità di ricordare e celebrare l'attività che svolgiamo settimanalmente e poter passare questo tempo al meglio. Ti chiedo di stare accanto a chi ha bisogno del tuo aiuto e di benedire questa giornata. Nel nome di Gesù, amen.
Sabato da parte mia. È un piacere poter condividere con voi questo messaggio, che sicuramente tutti conosciamo questa storia. Ma questa storia è stata da un lato una sfida, quando qualche animatore dei club in cui mi trovo, per la parte spirituale, disse: questa gliela lasciamo al pastore, perché forse era complicata. E allora ho colto la sfida di trovare degli spunti in questa storia che è altrettanto straordinaria. Il tema dell'anno dell'Aise cambia il mondo e torna bene con un pensiero che io mi porto dall'età, dalla vostra età. E penso che come me, anche voi, e spero che ancora c'è ancora questo pensiero nella mente dei bambini. Quanti desiderano un mondo migliore? Grazie, questo mi consola, perché ancora questa idea, questo pensiero, questo motto nella testa, vuol dire che è il desiderio di ognuno, ma anche dei bambini più grandi. E l'Aisa per me ha rappresentato anche questo: poter seminare qualcosa per cambiare il mondo. Forse si crede troppo alle favole? Forse sì. Però sicuramente qualcosa nel mondo io la posso cambiare. E il tema dell'anno è proprio questo. E in questa storia, che conosciamo bene, Filippo coglie la sfida di cambiare il mondo. E come Filippo, penso ognuno di noi, grandi e piccini, in un modo o in un altro, possiamo essere strumento nelle mani di Dio. E la cosa che mi ha incuriosito in questa storia, forse lo si commenta spesso, è proprio la circostanza in cui Filippo si viene a trovare che sente una voce che gli dice: alzati e vai là. Non so come vi è capitato mai di leggere questo aspetto, no? Però in questo testo noi leggiamo chiaramente al versetto 26: un angelo del Signore parla e Filippo ascolta, alzati e va. La cosa sorprendente è che Filippo ubbidisce. Che c'è di strano? Filippo sentiva le voci? Dio parla ancora in questo modo, e perché a me oggi no? La cosa interessante è che lui, senza esitare, si alza e va. E dopo un po' che lui è in cammino, si trova nella strada che l'angelo gli dice, di nuovo un'altra volta. Lui vede il carro, è una strada deserta, dice il testo, e l'angelo gli dice: avvicinati al carro. Dopodiché non si sente più nulla, anzi si sente alla fine della storia. E la cosa interessante è che Filippo, quando si avvicina al carro, sa quello che deve fare. Eppure l'angelo non gliel'ha detto. Allora vi faccio una domanda. E anche ai più piccoli, questo accade di più ai più grandi, che i più piccoli sono spontanei. Se vi è mai capitato di sentire nel cuore, nella mente, dentro di voi, una spinta a fare qualcosa per qualcun altro, così, come quando si accende la lampadina, non perché c'è, o magari c'è una circostanza. E magari se vi è mai capitato di stare in una situazione, una circostanza in cui qualcuno fa una domanda per un bisogno o altro e c'è il silenzio. E magari dentro di voi vi dite: questa cosa la posso fare io, ma speriamo che arriva uno prima di me. Come si dice, no? Me la sbologno, no? Non lo so, mi è venuto da immaginare quando si è, che ne so, alla posta, oggi si prende il numero, ma una volta magari si chiedeva chi era l'ultimo e non subito si rispondeva, soprattutto l'ultimo, o dal dottore, una cosa del genere. Oppure che si è tormentati comunque da qualche cosa che viene da dentro, da una spinta, ma non ci lascia in pace. A me è venuto qualche volta questo tipo di pensiero, di scrupolo, e poi magari potevo farlo io. A Filippo accade l'esatto opposto, esattamente il contrario di questo. L'angelo gli dice e lui senza esitare va. Oggi diremmo, non fraintendetemi, forse Filippo sentiva le voci. Forse Filippo era un po' suonato, forse, però la storia ci dice altro. Filippo si lascia trasportare da quello che ha capito, da quello che sente. E Filippo perché fa questo? Perché ha imparato a fidarsi di Dio, perché conosce, ha conosciuto Dio. Ha avuto delle opportunità e magari Filippo, come tanti altri, era quello che gli veniva la lampadina nella testa per dire: vediamo se me la scanso stavolta, arriva qualcun altro al posto mio. No, qui Filippo non dà dimostrazione di questo. Mi sorprende e mi incuriosisce questa sua sicurezza, questa sua fermezza. Si alza e va: ma dove vai? Poi dove? Dice la storia che abbiamo letto, verso sud, nella strada dritta che da Gerusalemme collega a Gaza, una strada quasi sempre deserta. A quel tempo era facile incorrere ai malintenzionati. La parabola del buon samaritano, seppur parabola, aveva del vero. Eppure Dio si serve di Filippo, di qualcosa che Filippo non sa, ma quando arriva il momento, Filippo sa. Allora, non so se vi è mai capitato anche questo tipo di situazione. A volte è difficile dire che io sono credente, io sono cristiano, a volte è anche più difficile dire io sono avventista. Però vi capita, se vi è capitato, di stupirvi quando andate in giro e trovate qualcuno che ha una Bibbia nella mano, o che la legge, o che gira con la Bibbia in mano. Cioè, chi conosce questi libri, l'occhio casca subito. Non so voi, a me è successo. Qualche anno fa, prima del Covid, giravo per Ancona, mi ricordo che andavo da casa mia a piedi da qualcuno, sicuramente, probabilmente era uno studio biblico o cose del genere, e avevo, non questa Bibbia, la mia è un po' più grande, chiusa nella mano. Era bel tempo, andavo a piedi, e Ancona è una città, è un porto di mare, quindi c'è molta, molta indifferenza, molto ci si squadra facilmente. E notai un papà con due bambini, poi ho scoperto chi era, che buttò l'occhio sulle mie mani. L'ho notato proprio, nitidamente. Allora ho capito, questo sicuramente è a familiarità con la Bibbia. Poi scoprì che è un pastore americano nella zona, dopo, perché i figli hanno l'età scolare come i miei. Ecco, questo per dirvi semplicemente, ci capita di avere questo pensiero quando qualcuno ha una Bibbia, quando qualcuno ha il coraggio di dire io sono, io credo, io faccio. E probabilmente gli è capitato anche a Filippo, anzi, sicuramente. E la storia dell'eunuco è una storia bella, bella per la sua semplicità. Chi è l'eunuco? Bambini, ve lo siete mai chiesti chi è l'eunuco? Mi basta un sì o no? Nient'altro. No. E difatti è una parola difficile, almeno per i più piccoli. Chi è l'eunuco? Ora non sto qui a spiegarlo, anzi, vi lancio la sfida, cari genitori. Spiegatelo voi a casa. E non mi dite se, perché gli va spiegato. Non c'è niente di male, è una realtà della vita. Certo, non nostra oggi, magari, al tempo di Filippo, ma provo a spiegarlo a parole mie. L'eunuco è una persona che al tempo, nei tempi antichi, era di un'utilità ai re in una maniera estrema. I re li sceglievano apposta, anzi, i re, passatemi il termine, si facevano fabbricare gli eunuchi. Ok? Ora sto esagerando, non prendetemi alla lettera. Chi era l'eunuco? L'eunuco era una persona privata della sua libertà di scelta. Era come uno schiavo. I re sceglievano gli eunuchi. Io ho letto due storie per due motivi. Poi probabilmente ce ne sono altre che io non conosco, se ci sono. Uno, questo era un ministro, E mica un ministro qualunque. Era il tesoriere dell'Etiopia, ok? Gestiva i soldi. Oppure, nella storia, gli eunuchi sono anche dei generali. Perché? Perché nell'antichità, quando i re potevano anche morire, morivano, c'era da spartire i territori e i generali spesso cosa facevano? Se li intascavano in qualche modo e li dividevano alle famiglie, ai propri figli. Ecco, gli eunuchi non potevano avere figli. Questo era ministro del tesoro, più o meno la stessa cosa, oppure per altri interessi a corte. Però l'eunuco è un uomo che è privato da altri della possibilità di scegliere la propria vita, è privato di essere debole e di essere forte, delle sue emozioni. Detto in un'altra parola, è una persona che è mutilata. Provate a pensare ai sentimenti di una persona, e oggi sicuramente con altri esempi, persone private della loro scelta, della loro libertà. E tutto questo, probabilmente l'eunuco, se lo porta dentro come un macigno, forse anche lo accetta, perché quella è la condizione, non era come oggi, non esisteva la parola democrazia, ogni atto d'amore era un evento. E questo eunuco, che è ministro della regina d'Etiopia, ministro del tesoro, una persona sicuramente colta, una persona che ha conoscenza, cosa fa? Era a Gerusalemme, ma stava andando via. E perché era a Gerusalemme? Era un uomo di fede. Era andato a pregare, a conoscere di più, a vivere dei rituali molto precisi e particolari. E la storia ci racconta che legge un testo significativo nell'economia della Bibbia, Isaia 53. Lui leggeva questo testo sul suo carro di ritorno a casa, probabilmente a voce alta, e Filippo, che ha ricevuto due informazioni: alzati e vai in quella strada deserta. Non si è chiesto: mi devo equipaggiare di qualche armamento per non essere saccheggiato? È andato. E quando è lì, cammina da solo, vede nella strada deserta un carro e l'angelo di nuovo: adesso avvicinati. E lì Filippo ha capito tutto. Perché Filippo sa quello che è la volontà di Dio. Filippo sa che può essere uno strumento per cambiare il mondo. E qui lui legge il testo di Isaia 53, ma non tutto il testo. Una parte lo colpisce particolarmente. E voglio leggerla insieme a voi. I versetti, Atti capitolo 8, i versetti che vanno dal 32 al 33. Lui leggeva queste parole. In questa versione dice così: egli è stato condotto come una pecora al macello, come un agnello muto in presenza di chi lo tosa, così egli non ha aperto la sua bocca. La sua umiliazione, la sua giustizia gli è stata tolta. Chi potrà raccontare la sua discendenza? Dato che la sua vita è stata eliminata dalla terra. Mi piace come questa versione lo semplifica ancora di più. E l'eunuco in queste parole trova tutta la sua vita, trova tutta la sua disperazione. Non si sofferma sulle altre parole importanti di un testo di Isaia scritto alcuni secoli prima di Cristo, ma che parla di Cristo. E Filippo non solo ne ha sentito parlare, probabilmente lo ha anche conosciuto e ha conosciuto gli apostoli. E cosa legge l'eunuco? Nella sua umiliazione la sua giustizia gli è stata tolta. L'eunuco non ha scelto di essere eunuco. E anche ingiustamente è diventato eunuco, per volontà di altri, per vari motivi. E lui vede in questo testo profetico, venendo da Gerusalemme e conoscendo, probabilmente uomo di fede anche lui, dice: ma chi è quest'uomo? Chi è questo profeta? Chi è questo Messia? Di chi parla? E non solo, legge anche: chi potrà raccontare la sua discendenza? Io penso che nessuno nasce per vivere da solo, anzi ne sono sicuro. E nella vita questo si matura, si comprende. Provate a pensare a una persona che è privata degli affetti più intimi. Non li può avere. E alla fine il verso dice: dato che la sua vita è eliminata dalla terra. Io qui ci leggo tutti i sentimenti di quest'uomo. La sua vita è eliminata dalla terra. A che servo? E quante volte oggi sentiamo di storie dove l'epilogo è la fine di vita? A che servo? Allora tanto vale. Ecco, lui non lo poteva scegliere. Ecco, Filippo diventa qualcuno che per quest'uomo cambia il mondo. Di chi è? Lo invita a salire sul carro, fanno un tratto di strada insieme. E Filippo diventa per quest'uomo un elemento fondamentale per capire quelle parole. l'eunuco sta conoscendo quel Messia in maniera velata, un Messia che vive la sua stessa condizione di disperazione, e Filippo diventa uno strumento, una chiave di lettura nella sua vita fondamentale. Anche Dio ha vissuto quello che lui vive. E quindi l'ascolto di Filippo, un ascolto che per Filippo è familiare, lo porta ad ascoltare i problemi di quest'uomo, a sentirne i pensieri più profondi, con la scusa di spiegargli il testo. E Filippo, quando lo raggiunge in quel carro e viene invitato a salire, si rende conto con chi sta parlando. Una persona colta, importante, ma una persona che fa parte di un ruolo nella vita fondamentale, ma con un peso impossibile da togliere. E Filippo per lui diventa rigenerante. Quell'uomo che leggo è quel Dio che crediamo? È quel Dio che non sceglie di stare lassù da privilegiato, ma venire qua giù e soffrire ingiustamente quello che vivo io? Filippo diventa quell'acqua che rigenera le ferite che spesso noi, io, creo agli altri. Filippo diventa orecchio. Magari qui il testo ci racconta che lui spiega, gli racconta il testo, ma magari io me lo voglio immaginare Filippo come uno che prima di spiegargli il testo ascolta la sua dimensione, la sua sofferenza, e invece di riempirgli la testa del suo sapere, lo aiuta a liberarsi del suo peso, per poi presentargli quel Cristo. Ecco, Filippo abbraccia, tra virgolette, quest'uomo. Filippo non si ferma al miracolo di sentire le voci, non si sente il privilegiato che Dio gli parla, e a me oggi no. Ma Filippo è una persona sicuramente concreta, va con la parola di Dio verso l'eunuco e contribuisce con lo Spirito Santo a cambiare il mondo di questa persona. Questa storia mi invita e ci invita ad essere dei messaggeri. Questa storia mi invita e ci invita a capire come io sono e posso essere un elemento che cambia il mondo delle vite degli altri, anche se piccolo. Baden Powell diceva la famosissima parola e citazione utilizzata sempre e dovunque: lascia il mondo un po' migliore di quello che hai trovato. E allora semina quello che puoi, seminiamo, ragazzi, quello che abbiamo ricevuto. Io attraverso l'AISA ho scoperto e ho capito come poter cambiare il mondo, certo, in piccolo, un pezzettino alla volta, ma è solo un pezzettino alla volta possiamo cambiare le vite degli altri. E cara Chiesa, io vi dico che è proprio a partire da questa tenera età che il mondo può essere un mondo migliore. Tutti sogniamo il mondo migliore, ma poi scopriamo che è impossibile. Bene, allora cambiamo il mondo dei nostri piccoli, e non solo dei nostri, nel senso mio figlio e mia figlia, ma se posso, da genitori, anche quello degli altri. Uno, 100, ognuno sa, ognuno può quello che può. Ed è questo quello che dovremmo fare, non perché mi piace dirlo, ma perché siamo qui seduti, perché come quell'eunuco nelle nostre realtà e situazioni siamo qui a dire: il Signore mi ha salvato, o no? Che sia l'AISA o altri dipartimenti, ma il Signore ci invita, come Filippo. Lui poteva sicuramente raccontare quello che sapeva, metteva a disposizione la sua conoscenza, ma questa conoscenza non era priva di sentimenti, non era priva di umanità, non era arida, era un tutt'uno con l'umanità, così come Cristo. Ecco, il Signore può farci venire le lampadine nella testa e nel cuore e dire: ma vedi se lì hanno bisogno? Ma cosa puoi fare tu? Il Signore non manda i Suoi angeli a stupirci. I Suoi angeli possiamo essere noi a stupire le modalità che il mondo vive e che noi a volte anche subiamo. Cari ragazzi, cara Chiesa, che il Signore ci possa dare la capacità di non mettere a silenzio quella idea positiva, quell'intenzione positiva nei confronti degli altri. Che il Signore ci possa benedire in questo e che ci possa dare la forza, come Chiesa, di seminare dentro, non solo fuori. Amen.